Centro di Cultura della Comunità Ebraica di Roma. Il Rabbino tra ieri e domani. Seconda parte. Il Maestro Medievale. Alcuni esempi di vita ebraica italiana. Rav Elio Toaf, martedì 5 maggio 1981. Digitalizzato per il sito www.torah.it nel 2007.
La volta scorsa ci siamo fermati alla figura del rabbino dell'epoca misnica e talmudica. È un tipo di rabbino nuovo che si dedica allo studio, è uno studioso, è quello che si chiama in ebraico Talmid Chacham, uno di quelli che vuole approfondire per sé e per gli altri lo studio delle fonti ebraiche, creandone anche altre che sono quelle a cui noi attingiamo oggi. Evidentemente, quando gli ebrei si sono trovati sotto la dominazione romana, hanno voluto assicurare la propria esistenza, che vedevano minacciata perché l'esistenza politica era ormai agli sgoccioli, non esisteva più un'indipendenza politica. Si profilava anche la necessità di abbandonare il territorio per andare in paesi più o meno ospitali dove avrebbero potuto vivere più liberamente, o almeno pensavano di poter vivere più liberamente. E che cosa è avvenuto? Si sono fondate due scuole talmudiche, una in Palestina e un'altra in Babilonia, che hanno cominciato a trattare l'argomento che Rabbi Yehuda Hanasi aveva codificato nella Mishnah attraverso delle discussioni. Come vi dicevo l'altra volta, Rabbi Yehuda Hanasi ha fatto un'opera che si può giudicare come Rashi Perakim, come un elenco di norme e di notizie che sono appena accennate, che non sono affatto spiegate o approfondite. Quindi, per mantenere viva la tradizione del popolo ebraico, occorreva fare un'opera di approfondimento di quello che era stato fino allora codificato. E allora è venuto fuori il Talmud, anzi i due Talmudim, quello di Gerusalemme e quello di Babilonia. Quello babilonese, naturalmente, dato che le accademie in Babilonia erano molto più numerose di quelle della Palestina, evidentemente sia come mole sia come anche profondità di discussione e come sistematicità dello studio veramente è superiore a quello palestinese. Ma in questo momento noi vediamo il sorgere di scuole nelle scuole. Cioè, a dire, ci sono dei rabbini che diventano capi scuola, dei rabbini i quali danno il tono a un certo tipo di sistema di interpretazione, di discussione, seguendo una linea ben precisa o di tolleranza o di intolleranza, se si può dire, ma direi piuttosto di rigida osservanza della norma senza compromessi e senza arrivare a accomodamenti di nessun genere. Quindi, come prototipi possiamo portare la scuola di Lev e la scuola di Shammai, e come esempio possiamo portare il celebre episodio del pagano, il quale si presenta prima a Shammai e poi a Lev, volendosi convertire all'ebraismo e dicendo: io sono disposto a convertirmi se tu mi spieghi che cos'è la Torah nel tempo che io posso stare su un piede d'oro. Shammai lo mandò subito a quel paese e gli disse: non vado a perdere tempo. E invece, quando andò da Hillel, Hillel gli disse: che cos'è la Torah? La Torah è non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Tutto il resto è commento, vai e studia. In questo modo lui aveva accolto bene, seguendo il principio talmudico che ogni persona deve essere accolta bestever panimia forte, col sorriso sulle labbra, deve essere accolto con con tutta la gentilezza possibile e immaginabile. Vedete, la differenza, questo è un banale esempio, sia quello che studia nelle accademie, sia quello che fa parte del Sinedrio, che diciamo è l'organo politico che dirige la vita sociale e politica dello Stato ebraico sotto la dominazione romana, è evidente che questi rabbini hanno un punto comune, e cioè che tutta la loro azione, sia politica che sociale, sia nello studio dei testi sacri, è diretta a un solo scopo, quella della perpetuazione di una vita culturale e spirituale ebraica indipendente. Anche sotto la dominazione romana, l'ebreo, tramite l'azione dei suoi rabbini, dei suoi maestri, riesce ad essere libero. Riesce ad essere libero nel senso che trova in se stesso quelle energie che sono sufficienti per dargli la consapevolezza che la sua storia continua all'interno di questo movimento di pensiero che è portato avanti dai rabbini nelle accademie rabbiniche e nelle organizzazioni come il Sinedrio, come era prima la Knesset HaGedolah, che sono organismi di governo che si devono occupare di tutte quelle che sono le necessità della popolazione. Come dicevo, in questo periodo ci sono varie immissioni di nuove forze nell'ebraismo, perché noi ci troviamo di fronte anche a questo nuovo fenomeno, e cioè delle conversioni all'ebraismo da parte dei dominatori romani. I romani si sentono attratti da questo movimento di pensiero e da questa tenacia ebraica nel mantenere e nel discutere su quelle che sono le basi su cui si deve fondare la vita ebraica. E si sentono talmente attratti fino a chiedere la loro immissione nel popolo ebraico. Questo è un fenomeno di proselitismo che troveremo anche a Roma, nella diaspora ebraica romana, quando gli ebrei riescono, specialmente sotto la dinastia dei Flavi, a avere dei grossi successi di conversioni di romani all'ebraismo, tanto che uno dei Flavi, che doveva poi essere incoronato imperatore ma lo ammazzarono prima, si era convertito all'ebraismo. Questo detto per inciso, ma direi però che questo movimento di proselitismo ebraico non è attribuibile ai rabbini. Ecco, i rabbini non hanno parte in questo, sono invece le famiglie nelle quali i romani si fermavano per le loro necessità affettive, pratiche, perché vivevano lontani dalle loro case, quindi familiarizzavano con le famiglie ebraiche, l'esempio della famiglia ebraica aveva su di loro una certa presa. I costumi della famiglia ebraica, il rispetto della famiglia ebraica, dei figli verso i genitori, dei genitori fra di loro, era qualcosa che attirava i romani, e quindi non è un'opera di proselitismo fatta attraverso una propagazione della cultura ebraica in sfere non ebraiche, no, si trattava soltanto di quello che dovrebbe essere poi il compito del popolo ebraico, e cioè quello di essere di esempio, perché gli altri riconoscere nella vita ebraica la vita ideale e quindi aderire a questa. Questo è quello che accade in epoca talmudica. E devo dire che questo periodo non dura molto serenamente, ma cominciano anche le lotte fra le varie scuole, lotte non cruente, non violente, ma sono lotte di una violenza verbale, di una violenza di argomentazioni così forti, così drastiche, così intransigenti, che molte volte nascono delle fratture, nascono delle divaricazioni, sicché l'unità e la concordia nella interpretazione e nella codificazione delle norme tradizionali ebraiche, la discussione stessa ne soffrono. Tanto che noi vediamo che dalle discussioni talmudiche prima a quelle degli ultimi tempi c'è una grossa differenza. Si nota già un deterioramento in quello che è il modo di affrontare e di discutere determinati problemi. Ma oggi quello che noi dobbiamo trattare non è questo argomento. Avevo premesso la volta scorsa che avrei ripreso questo argomento per dare alcune notizie che la volta scorsa mi era mancato il tempo di dare. Oggi dovevamo parlare del Medioevo, e per parlare del Medioevo io credo che bisogna fare una premessa, e cioè che non esistono fonti, fonti, soprattutto fonti attendibili, per poter spiegare come si svolgeva la vita delle comunità ebraiche nella diaspora nel Medioevo. Bisogna, secondo me, fare una prima osservazione. La comunità ebraica si forma intorno alla sinagoga. E che cos'è la sinagoga? Non è tanto l'edificio, ma è l'insieme degli ebrei che si trovano d'accordo nel dar vita ad una organizzazione comunitaria. Questa è la sinagoga vera e propria, che poi abbia necessità di un edificio per poter espletare queste funzioni. È evidente che è necessario e che tutte lo hanno avuto, ma la sinagoga è la volontà delle persone di riunirsi e di dar vita a un nucleo ebraico organizzato. Quindi vediamo un momentino come sorge la sinagoga, quando sorge e come si sviluppa, perché evidentemente non è rimasta nella sua forma originaria. La forma originaria della sinagoga si è avuta al tempo dell'esilio babilonese. Quando distrutto il Tempio e trasferiti gli ebrei in Babilonia, non essendoci più il Tempio, permaneva il desiderio di pregare, permaneva il desiderio di avere un luogo dedicato a Dio e dedicato alla preghiera. Quindi è proprio in Babilonia che si forma quello che si chiama nella Gemara Bet-Knesset, che poi è Bet-Knesset in aramaico. Il Bet-Knesset quindi sorge nel momento in cui l'ebreo si trova a non avere più a disposizione il Tempio. Il Tempio poi viene ricostruito. Col ritorno dall'esilio il Tempio viene ricostruito, ma la sinagoga rimane. La sinagoga rimane come simbolo della volontà di gli ebraici che ritornano in Israele, e quindi abbiamo pensato in Israele, vede quelle che sono le antiche sinagoghe ancora dell'epoca in cui esisteva il Tempio, come quella di Capernao, come quella di Tiberiade ed altre del genere, come quella di Roma, di Ostia, che esistevano quando esisteva ancora il Vecchio. Noi sappiamo che i riti sacrificali non potevano essere fatti al di fuori del Tempio di Gerusalemme, ma la preghiera sì, e quindi il Mikdash Me'at, il piccolo santuario, è quello dove soltanto si andava a pregare. Ma dire che il Beit HaKnesset, fin dalle sue origini, abbia servito soltanto come casa di preghiera è un errore, perché è chiamato, e nella chiamerà moltissime volte, casa del popolo. Erano là che si discutevano le questioni più importanti della comunità ebraica, era là che si pregava e era là che si prendevano le decisioni che incidevano nella vita del gruppo. Decisioni di carattere politico, di carattere economico, di qualsiasi carattere. Ma era il luogo di riunione, era il posto vivente della testimonianza vivente della presenza di un gruppo ebraico vivo e attivo. Quindi piano piano noi vediamo che tutta la vita ebraica ruota intorno alla sinagoga. La sinagoga diventa il centro, ma non soltanto nell'epoca, nella prima epoca in cui si forma la diaspora, ma questo ruotare intorno alla sinagoga si mantiene fino al giorno d'oggi. Tutta la vita ebraica continua a svolgersi intorno a questo, che è il simbolo della presenza ebraica. Quindi, che cosa faceva? Che cosa si faceva nella sinagoga? La sinagoga era l'organismo che permetteva o proibiva, era quello che, per esempio, giudicava, che premiava o che puniva, perché era là che erano concentrati tutti gli organismi direttivi della comunità ebraica. E qui bisogna fare una osservazione. Quando si dice che la religione ebraica è una religione laica, non si dice una stupidaggine, perché nel momento in cui è onorifica nella conduzione della sinagoga, non ha avuto più niente, un elemento sacerdotale scompare completamente, perde qualsiasi significato. Se noi guardiamo ancora oggi che cos'è la figura del Cohen nella comunità ebraica, noi lo troviamo che ha due diritti fondamentali, anzi tre diritti fondamentali. Cioè, quello di riscattare i primogeniti, che è un suo diritto, che gli viene direttamente dalla Torah. Quello di benedire il popolo ebraico, perché è stato dato da Dio a Aaron e ai suoi discendenti, e l'onorificenza di andare per primo alla lettura del Sefer Torah. I Leviti hanno soltanto quello di andare per secondi alla lettura del Sefer Torah, altro non hanno, e di lavare le mani al Cohen prima di che diano la benedizione al popolo ebraico. Quindi scompare nell'ebraismo ogni classe sacerdotale, ogni forma di sacerdozio. Ma questa cosa viene sostituita? È chiaro che il rabbino non è un sacerdote, e non è mai stato e non ha mai voluto essere. Chi è il sacerdote? Il sacerdote è colui che ha una funzione di intermediario fra il singolo e il Padre Eterno. Come il sacerdote prendeva l'animale dalla persona che glielo portava per immolare come sacrificio, faceva da tramite. Non esiste più niente. Ogni ebreo può rivolgersi direttamente a Dio senza bisogno di aver nessun intermediario. Allora ci si domanda qual è la figura del Shaliach Tzibur, quello che viene incaricato dal pubblico di recitare le preghiere. Questo non è affatto un sacerdote, non è un rabbino, ma è una persona qualunque, una persona che non ha nel popolo ebraico altra funzione che quella di essere un capo famiglia. Ognuno di questi capi famiglia può benissimo recitare le preghiere in pubblico, non avendo la forma di intermediario come succede per i sacerdoti di altre religioni, ma soltanto ed esclusivamente per indicare la successione delle preghiere e per aiutare i meno colti, quelli che non sanno da soli recitare le preghiere come si deve, per indicare la strada da seguire. Quindi non è nessuna funzione sacerdotale, anche in quello che sta in te là, incaricato dal pubblico che lo legge. La professionalità dei Kazanim, che è venuta dopo, la discuteremo quando sarà il momento. Ma in questo periodo non esiste rabbino che vada al Tempio, non esiste rabbino che vada al Tempio per recitare le preghiere, perché ogni rabbino aveva nella propria scuola, aveva la possibilità di recitare le preghiere con i suoi allievi. Quindi al Tempio, se ci andava per fare il sermone, per spiegare, per dare una lezione, ma non certo per recitare delle preghiere e sostituirsi nelle funzioni a quelle che erano le persone addette, cioè dire i vari capi famiglia che si trovavano ad operare nella sinagoga. Quindi non credo che esista più laicità di quello che esiste nella sinagoga primitiva, quando è sorta dopo, nella diaspora, dopo la distruzione del secondo tempio. Quindi noi possiamo dire che intorno alla sinagoga si svolgono quattro funzioni particolari: la preghiera, che è quella che abbiamo detto e che è tenuta da chiunque se ne senta la volontà. Poi c'è l'istruzione, e l'istruzione invece questa è affidata ai rabbini, perché i rabbini hanno una funzione magistrale che fa, a seconda del loro grado, non esiste una gerarchia rabbinica, ma a seconda della bravura di ciascuno insegnano o nelle classi inferiori o nelle classi superiori, a seconda del livello che hanno raggiunto nei loro studi. Poi c'è l'assistenza sociale e la disciplina del costume, che si svolgono attraverso membri laici della comunità, sarebbe quello che oggi dovrebbe essere il consiglio della comunità. Sono membri eletti che debbono seguire la vita della comunità, sia dal punto di vista dell'assistenza sociale, sia da quello della disciplina del costume, per evitare gli scandali. Quindi, per concludere, il rabbino è un laico, non è un intercessore, è soltanto un maestro che può diventare anche un giudice. Perché deve dire può diventare un giudice? Perché tutte le questioni che possono sorgere di qualsiasi natura, di diritto privato, di diritto pubblico, di diritto successorio, tutti questi diritti sono ampiamente trattati nel Talmud, che detta delle regole ben precise che devono essere osservate. Per esempio, nel caso dell'eredità, noi sappiamo che nella divisione dell'eredità ci sono questioni per le parti che toccano alla moglie, per le parti che toccano ai figli maschi, alle figlie femmine, al primogenito, eccetera. Se ci sono delle questioni di carattere successorio, se nascono delle controversie, evidentemente c'è un tribunale rabbinico formato di 3 rabbini che decidono quello che si deve fare, chi ha ragione, chi ha torto, oppure danno una regola precisa alla quale ci si deve attenere. Quindi ecco che il rabbino è un maestro e può essere un giudice. Non esiste, come dicevo, una gerarchia, ma gli incarichi vengono dati dal pubblico stesso a seconda di quelle che sono le particolari doti di ciascuno. Quindi è intorno alla sinagoga che operano anche i rabbini. Non necessariamente all'interno della sinagoga, ma può essere all'interno, ma può essere anche attorno alla sinagoga. Ora, a noi interessa vedere il periodo in cui abbiamo più notizie. Come vi dicevo, le notizie sul Medioevo ebraico, specialmente sui rabbini, è scarsissimo. È scarsissimo perché sono soltanto notizie frammentarie e che riguardano qualche grande rabbino che ha lasciato degli scritti che sono pervenuti fino a noi e che hanno illustrato un'epoca e che hanno illustrato un paese. Noi, se vogliamo pensare dal 1100 al 1250, noi possiamo fare i nomi, per esempio, di Maimonide, dei 3 Ibn Ezra, di Yehuda Halevi come poeta e di Rashi come commentatore dei libri della Bibbia e commentatore del Talmud. Se non fosse stato per Rashi, che è vissuto in Francia a Troyes circa il 1100, oggi gran parte del Talmud sarebbe incomprensibile. E lui ha commentato tutto il Talmud, da tutti i 18 volumi in folio, dalla prima parola all'ultima, è stata commentata da questo grande, che ha commentato tutta la Torah e altri libri della Bibbia. Per Yehuda Halevi noi possiamo dire che forse è il poeta più grande che abbia avuto il popolo ebraico, e sono tutti rabbini, intendiamoci, ma è un grande, oltre alla loro esperienza e perizia nella scienza ebraica, si sono dedicati, per esempio Yehuda Halevi si è dedicato alla poesia nella quale si è cimentato in 2 filoni, Shirechol e Shirekodesh, dei canti profani e dei canti sacri. I canti sacri sono entrati quasi tutti nella liturgia ebraica, in quella liturgia che in particolare è in uso nelle sinagoghe sefardite. Mentre i 3 Ibn Ezra si sono distinti nei commenti alla Bibbia, commenti di carattere filosofico e specialmente nella grammatica, nella poesia, ma soprattutto nella grammatica ebraica. Per Yehuda Halevi si può dire anche qualche cosa di importante in questo senso, e cioè che fino alla fine del 1100 noi troviamo già in Yehuda Halevi il desiderio del ritorno in Eretz Israele. E la sua famosa Sionide, il canto di Sion che lui ha scritto e che, nel quale auspicava di finire i propri giorni nella Terra Santa, è stata coronata da successo, perché infatti è andato, cioè è arrivato. Poi pare che appena è arrivato sia stato ammazzato, ma il suo desiderio di morire in Eretz Israel è stato osservato. Di Maimonide, medico, filosofo, credo che non ci sia da addentrarsi troppo, se no ci sarebbero varie lezioni soltanto per delineare la figura di quest'uomo. Possiamo dire soltanto questo però, che col Maimonide si apre quella grande teoria di rabbini che hanno voluto associare alla cultura ebraica una cultura generale di alto livello, e Maimonide che ha voluto conciliare l'ebraismo con l'aristotelismo si è dedicato soprattutto alla medicina, il suo mestiere era il medico, ma faceva anche il filosofo e faceva anche il rabbino, e traduceva in arabo e in ebraico le opere dei maggiori scrittori della medicina. E il codice che ha scritto, il Yad HaZaka, che è uno dei ferri del mestiere di ogni rabbino, cioè dire quel libro dove ha concentrato tutti gli insegnamenti che vengono fuori da tutte le discussioni talmudiche, è un'opera colossale. E gli è valsa le critiche, la guerra che gli hanno fatto tanti altri rabbini che lo accusavano di aver chiuso il Talmud, perché è troppo facile trovare la soluzione dei problemi già scodellata, come ha fatto lui nel Yad HaZaka, piuttosto che aprire il Talmud e provarsela da sé, col proprio ingegno, col proprio acume e derivando cosa da cosa, come si suol dire. E quindi questo qui veniva Maimonide, per questo ha dovuto sopportare non soltanto critiche ma anche attacchi notevoli e anche la distruzione di alcune delle sue opere. La rivalutazione è avvenuta subito dopo. Passato il secolo in cui ha vissuto, tutti si sono resi conto del grande servizio che il Maimonide aveva reso alla causa ebraica. Per gli Ibn Ezra possiamo dirne che uno, David, ha avuto l'avventura di venirsene in Italia. E prima è stato presso il re di Napoli, al quale teneva anche i conti, fra le altre cose, e poi lì ha conosciuto Yehuda Romi, Yehuda Romano, che era un parente di Manuel Romano, e insieme sono tornati a Roma dalla corte del re di Napoli, sono tornati a Roma insieme. E mentre, forse per l'appoggio di Manuel Romano, Yehuda Romano ha avuto la vita facile, è stato molto apprezzato, soprattutto perché era un latinista di grande fama e quindi aveva tradotto niente meno che Sant'Agostino, e era stato molto apprezzato anche per questo. E secondo me questa qui è una cosa che ci deve far riflettere molto, perché vi dimostra qual era l'apertura degli ebrei italiani nel Medioevo, che si permetteva a un rabbino, è una cosa che pare una, oggi stesso fare una cosa fuori della normalità, si permetteva a un rabbino di dedicarsi a tradurre le opere di Sant'Agostino senza che nessuno ci trovasse niente da ridire. Anzi, Aristotele e Sant'Agostino e Boezio erano stati tradotti da questo che conosceva così bene il latino e l'hanno portati alla possibilità di studio di ciascuno. E nessuno ha gridato allo scandalo, nessuno ha dato l'anatema a questo grande che è passato alla storia come veramente uno scienziato. E secondo me qui è la caratteristica fondamentale che si è mantenuta nell'ebraismo italiano, ed è quella non di rinchiudersi soltanto ed esclusivamente nella cultura ebraica, prescindendo da quelli che sono i movimenti del pensiero che ci sono intorno a noi, ma di cercare di vedere come arrivare e come poter impadronirsi di quella cultura, o del meglio di quella cultura, filtrandola attraverso il filtro della cultura ebraica. Cioè, a dire, non fare una guerra per respingere tutto quello che viene dal di fuori, ma anzi fare tutto quello che è possibile per accogliere tutto quello che ci si presenta e che possa essere conciliabile con la tradizione e con la dottrina ebraica. Secondo me questo qui è un fenomeno, direi, che abbiamo ereditato dal Maimonide e che si è poi ampliato e si è allargato in maniera meravigliosa nel periodo dal Medioevo al Rinascimento, in particolare nell'ebraismo italiano. Come vi dicevo, bisognerebbe dire qualche parola su Ibn Ezra, che era venuto a Roma, come vi dicevo, e che malgrado fosse apprezzato da tutti come grande commentatore, lui ebbe la cattiva idea di voler insegnare la grammatica agli ebrei romani. Ora tutti sanno che gli ebrei romani per secoli e secoli non hanno molto amato la grammatica, e credo che neanche oggi la amino molto. E questo qui invece sosteneva che la grammatica doveva essere studiata, perché la grammatica era la strada per arrivare alla comprensione completa dei profeti. Non l'avesse mai fatta. In quattro battute l'hanno costretto a andarsene. Perché questo è interessante come episodio, perché non intendevano mettere la grammatica a un posto così importante, perché fino allora nessuno si era mai sognato di metterli su quella strada. Ma nella letteratura rabbinica, a Roma c'è stato un altro grandissimo rabbino che è passato alla storia e che noi ancora oggi consideriamo come un personaggio che ha dato all'ebraismo qualche cosa di indispensabile ancora oggi agli studiosi del Talmud. E è Nathan ben Yehiel, che è vissuto circa 1150, dal 1100 al 1150, e che ha scritto quel famoso libro chiamato Aruch, che è un dizionario talmudico indispensabile per la comprensione esatta di una terminologia talmudica molte volte complessa, molte volte molti significati, la stessa espressione con molti significati, che lui ha puntualmente annotato, tradotto e presentato nella forma alfabetica, cosa stranissima a quei tempi, dove si faceva le cose per argomento molto più che non in ordine alfabetico. Possiamo dire che questo libro, che è stato scritto a Roma, che è stato scritto, manoscritto a Roma, ha avuto un numero di edizioni in tutto il mondo paragonabile forse alle edizioni del Talmud. Ma forse qualcuno sostiene che le edizioni della Ruch sono in numero superiore a quello delle edizioni del Talmud. Questo Nathan ben Yehiel ha vissuto a Roma e è stato apprezzatissimo, e gli è stato dato il titolo di Nasi, il titolo che si dava ai capi dell'Accademia Talmudica. E dobbiamo dire che con ogni probabilità, dato che Nathan ben Yehiel si occupava anche di medicina, con ogni probabilità è uno di quei seguaci della scuola di Mattia ben Keresh, che era un noto medico e rabbino citato molte volte nel Talmud, che pare sia stato il fondatore della scuola salernitana. Sì, della scuola medica salernitana. Il fondatore pare sia stato proprio Natale Magnachiani, che fosse stato quello che ebbe l'idea di aprire questa scuola medica salernitana. Ancora credo che meriti di spiegare, di cercare di spiegare come mai nel Medioevo tanti rabbini si sono dedicati alla medicina. Qualcuno molto facilmente ha trovato, ha fatto la bella trovata di dire, beh, il medico dello spirito ha voluto essere anche il medico del corpo. Beh, anche se non è vero, è ben trovata. Viceversa, secondo me c'erano due motivi molto profondi. Uno era il fatto che i rabbini che si erano trasferiti particolarmente in Italia conoscevano tutti l'arabo e potevano tradurre facilmente tutti i più famosi testi di medicina che erano stati scritti nelle scuole mediche arabe. Questo è il primo. Il secondo erano le norme igieniche che sono scritte nella Torah e che invitavano a una ricerca scientifica e approfondita su certe norme che venivano date, che erano state impartite. E allora, questi due motivi fondamentali di carattere, diciamo così, scientifico e culturale, aggiunte ad altre considerazioni, e quelle erano le considerazioni. Tutti quegli onori che venivano dati ai medici in quei tempi, dove chi si dedicava all'arte medica era soltanto un numero esiguo di persone particolarmente dotate e particolarmente accette dalla popolazione. Questi ebrei, che non erano accetti dalla popolazione, e i rabbini in particolare, che avevano il duplice difetto di essere ebrei e di essere rabbini, cercavano attraverso la cultura medica e l'arte medica di avere una posizione migliore invece che peggiore. Cercavano di avere una posizione sociale attraverso la loro esperienza e la loro bravura come medici, di avere una maggiore considerazione. E ci sono riusciti in pieno. Ci sono riusciti in pieno se noi pensiamo che malgrado ci fossero dai tempi di Innocenzo III decreti per cui si vietava agli ebrei di curare i cristiani e ai cristiani il divieto di servirsi di medici ebrei, quasi tutti gli archiatri pontifici del Medioevo erano tutti ebrei. E posso dirvi, tanto per citarne uno, che un certo Mastro Gaio, che veniva chiamato così perché non si scoprisse che era ebreo, ma che si chiamava Yitzhak ben Mordecai, che il nome non lasci dubbio, alla fine del 300 fu il primo medico di un papa di cui si ha notizia. Fu medico di due papi, di Niccolò IV e niente poco di meno che di Bonifacio VIII. E Bonifacio VIII era talmente affezionato a questo medico, che pare l'avesse curato bene, che gli aveva dato il permesso non soltanto di non portare il segno distintivo, la famosa, di portare l'abito rosso e le armi, cosa che era vietata in modo assoluto a tutti gli ebrei. Quindi girava per Roma con tanto di spadino e vestito di porpora, questo proprio per decreto particolare che aveva fatto Bonifacio VIII. Ritorniamo ai medici ebrei, ma come mai nel Medioevo c'era questa facilità? Ho detto che conoscevano bene la lingua araba e quindi erano facilitati in questo, ma ci volevano anche delle biblioteche, e per avere le biblioteche bisognava ricorrere a molti mezzi, perché i libri costavano cari, non è come oggi che costano cari, allora costano ancora più cari perché erano manoscritti. E allora che cosa facevano? Gli ebrei, che erano banchieri, finanziavano per naturalmente per la cosa pubblica, per l'interesse generale, finanziavano queste personalità, questi rabbini, in modo che potessero studiare medicina, li fornivano di grosse biblioteche e questi potevano perfezionare la loro arte medica e imporsi di fronte a tutta la città. Quindi questo Isaac ben Mordecai, detto anche Mastro Gaio, aveva fatto delle importanti traduzioni di opere mediche e di opere filosofiche. Tanto che, essendo ormai con Bonifacio VIII di casa, piano piano lo convinse a fare un decreto che frenasse un po' l'Inquisizione nelle sue persecuzioni nei confronti degli ebrei. Però il suo successo con Bonifacio VIII e nei riguardi dell'Inquisizione, se da una parte l'aveva messo in una posizione veramente molto, molto influente, gli aveva attirato l'invidia dei suoi colleghi rabbini, medici, ebrei. Tutto il mondo è paese, succedono sempre cose di questo genere. E specialmente la famiglia degli Anab, che era una famiglia di medici da generazioni, era come una cosa, una tradizione di famiglia, cominciarono a dargli fastidio. Erano talmudisti e medici e cominciarono a dargli veramente male a passare, tanto che lui a un certo momento si ritirò a vita privata e rinunciò a tutto perché era stanco di dover lottare, come disse lui, con i suoi fratelli e colleghi. 1970 è nato Emanuele Sifroni, che poi è stato chiamato Emanuele Romano. Questo Emanuele Romano, rabbino, medico, filosofo, astronomo, matematico, talmudista e biblista, era un uomo di una intelligenza eccezionale. Un amico personale di Dante Alighieri, aveva studiato l'italiano in maniera tale da poter scrivere poesie in italiano che sono giunte fino a oggi a noi e che denotano veramente uno spirito eretto, anche una sensibilità notevole. Ma la cosa più importante di questo Emanuele Romano è che dall'amicizia con Dante Alighieri ricavò un desiderio di scrivere un'opera che fosse vicina alla Divina Commedia. Ma siccome era un uomo piuttosto caustico, piuttosto umorista, spiritoso, eccetera, fece nelle Mechaberot, questo libro, fece un libro in poesia che rispecchia il viaggio di Dante nel paradiso, nell'inferno e nel paradiso, perché l'Imbo l'ha saltato perché l'ebraismo non esiste e aveva bisogno di una guida, e come Dante c'ha Virgilio, lui doveva avere la sua guida e la sceglie in Daniele che aveva spiegato i sogni a Nabucodonosor in Babilonia, e scende agli inferi guidato da Daniele, ci trova, manco a dire, tutti i capi della comunità. Ci ritrova tutti, insieme a qualche suo parente, di cui conosceva vita, morte e miracoli, e riesce attraverso questo viaggio, li mette naturalmente a seconda dei gradi, nei gironi sempre più bassi, eccetera, fino a che trova un suo parente che pare non l'avesse trattato bene, che è proprio come Lucifero, è proprio in fondo. Ma quello che è importante è come abbia scritto questo libro in poesia. In poesia tutto in ebraico. E mantenendo la stessa metrica in ebraico che Dante aveva mantenuta nella Divina Commedia. Ora, quando invece si va in paradiso, e allora lì tutte le cose cambiano, e ci trova. Prima tutti quelli che hanno fatto la guerra al Consiglio della Comunità di allora. E poi ci trova quei parenti che l'avevano aiutato, eccetera, eccetera. È tutta una cosa molto carina e anche umoristica e sarcastica nello stesso tempo, perché di ognuno cita qualche episodio che a tutti li interroga, come Dante fa nei vari gironi dell'inferno, lui lo stesso fa nell'inferno e nel paradiso, domanda e chiede perché ci sono, come mai ci sono tante persone che lui ha conosciuto, eccetera, e le risposte vengono puntuali, e questo è interessantissimo perché riflettono quello che erano le beghe interne di una comunità ebraica medievale che aveva in mezzo a tante personalità di spicco, come poteva essere Immanuele Romano, come potevano essere gli Ibnezra, che erano dello stesso tempo, come poteva essere Yehuda Romano, c'era anche della gente, naturalmente, quelli che davano denaro a prestito, quelli che facevano rissoti, gente che non credeva a niente, come ci sono state sempre e come sempre ci sarà. Questo Immanuele Romano è conosciuto anche per un altro episodio. Il suo amore per la scienza era tale che un giorno, in una stradina di Roma, si imbatté in un commerciante di libri che veniva da Perugia e che portava dei libri che a lui interessavano molto. Allora lo assalì e cercò di portarli via. Ma naturalmente non ce la fece, che pare che quello fosse il più forte di lui, e portato di fronte al giudice, e gli domandò come mai una persona come lui, medico, aveva assaltato un libraio che portava la sua mercanzia da vendere al mercante. E lui le rispose che non voleva affatto rubare. Li voleva prendere, siccome gli interessavano molto, li voleva prendere in prestito per un certo periodo per ricopiarseli. Questo però ci deve fare riflettere, e come veramente lui non è che avesse bisogno di denari, che non avrebbe avuto i mezzi per comprarseli, però è un episodio che ci dimostra come in tutti i tempi gli amanti dei libri possono ricorrere a qualsiasi mezzo puri di avere. È una cosa che si è ripetuta. Chi è di voi che sa che è punto portare via un libro? Non è un punto. Uno chiede un libro in prestito, non lo restituisce più, non lo restituisce, è la cosa più normale ancora oggi. Ma uno c'ha un libro, che me lo presti. Non lo ripeti mai. Perché non è un punto. Quello dei libri non esiste, non è come punto. Nel 1328 però ne deve aver fatta qualcuna grossa, per cui Immanuele Romano viene mandato dal governatore di Roma in esilio a Fermo, dove poi è morto. A Fermo è nelle Marche. Fra i grandi di quest'epoca, come vi ho detto, c'era questo Yehuda Romano che ha tradotto il libro di Aristotele sulla sostanza dell'universo e che ha fatto un dizionario filosofico e un commento filosofico alla storia della creazione. Era un latinista, come vi ho detto, di prima misura, e anche questo deve essere tenuto in considerazione. Mentre in tutte le altre parti dell'Europa ebraica c'era una specie di ostracismo a tutte le lingue e non si permetteva a un ebreo di scrivere in altra lingua che non fosse l'ebraica, in Italia i rabbini e le persone colte studiavano il latino e studiavano l'italiano e traducevano dal latino in italiano, dove c'erano pochi ancora che facevano questo mestiere, e riuscivano a volgarizzare delle opere che se non fosse stato per loro sarebbero state conosciute molto ma molto tempo dopo. Quindi possiamo anche affermare, senza timore di essere contraddetti, che una importante parte hanno avuto i rabbini italiani nella evoluzione del pensiero filosofico e dell'arte medica nel Medioevo, perché senza di loro molte cose non sarebbero state fatte, molte cose avrebbero dovuto attendere veramente molto tempo prima di essere realizzate. C'è un altro importante rabbino francese che è venuto a stabilirsi a Roma, un certo Calonimos, che era filosofo, poeta, traduttore dall'arabo e dal latino. E questo Calonimos è venuto a Roma e ebbe il coraggio di scrivere un trattato satirico sulla festa di Purim, che fece uno scandalo enorme lì per lì. Poi la gente lo cominciò a apprezzare, e questo Calonimos, che certamente non era nella linea della maggiore ortodossia, non venne né perseguitato né venne mandato via, né fu trattato molto peggio Ibn Ezra, che per aver portato la grammatica a Roma venne costretto ad andarsene. No, lui ha continuato, Calonimos, a scrivere a Roma, a parlare a Roma, e le sue idee, anche un po' eterodosse, non vennero messe all'indice, ma vennero sopportate e vennero anche da qualcuno apprezzate, il che dimostra qualche cosa. Dimostra cioè che una caratteristica del tutto italiana è quella che la comunità ebraica, malgrado fosse rimasta fedelissima alla sua tradizione, alla sua legge religiosa, alla sua fede, credo che abbia mantenuto completamente, erano le tradizioni completamente aderenti, ebraico che avevano ereditato fino dal tempo in cui avevano abbandonato la Palestina, a differenza degli altri ebrei che abitavano in altri paesi in Europa. Stimava chi si dedicava agli studi laici e cristiani e a coloro che informavano l'ebraismo di quello che accadeva nella società circostante. Se voi, per esempio, in questo stesso periodo, nel 200 e nel 300, vi foste recati in uno di questi paesi dove di Europa, in Francia come in Germania o come in Polonia, voi non avreste mai trovato che a un ebreo sarebbe stato permesso di tradurre i testi di San Tommaso d'Aquino. Non esisteva. Questo è esistito soltanto in Italia. E perché? Perché la mentalità dell'ebreo italiano era quella di voler conoscere per poter discutere e per poter combattere. Perché se non c'è la discussione, se non c'è il combattimento, c'è una autoclausura in un ghetto, c'è una ghettizzazione volontaria che ci isola da tutti i movimenti del pensiero circostanti e che ci lascia in una solitudine e direi anche in un abbandono che a lungo andare, anziché difendere la nostra identità, la minaccia molto fortemente, molto pericolosamente, in quanto nel momento in cui si dovesse venire a contatto con la esterna, noi correremo il rischio di perdere tutto e di rimanere con niente. Mentre invece l'ebraismo italiano così piccolo a mantenersi attraverso tutte le attitudini dal Medioevo fino ad oggi, proprio per questa sua volontà di non isolarsi ma di rimanere parte attiva nei movimenti del pensiero e di partecipare a tutte quelle cose che fossero compatibili con la loro essenza di ebrei, in modo da poter potenziare l'ebraismo e di renderlo anche accettabile agli altri, in quanto che poteva essere considerata un movimento di questo tempo e non un movimento del passato, qualche cosa ormai di sorpassato, di coperto di polvere, che non c'ha più niente da dire. È proprio attraverso questo processo che si riesce a mantenere l'ebraismo vivo e vitale in quanto partecipa di quelli che sono i progressi che fa la cultura e che fa la scienza. E questo secondo me è un insegnamento che è avvenuto a noi proprio dai rabbini e dai maestri del Medioevo.
No, tutto perfettamente vero, c'è anche lo spazio eventualmente per qualche domanda, se no. C'è qualche domanda? Perché la carrellata è stata piuttosto ampia.
A che tempo non è in termini gli ebrei l'ingresso alle università, se c'erano, no?
Dunque, si poteva, era aperta soltanto la facoltà di medicina. Si poteva soltanto fare medicina. Soltanto medicina.
Adesso c'è soltanto.
E questo era una limitazione molto grossa, perché quelli che potevano studiare medicina erano soltanto pochi. Perché per studiare medicina, come dicevo, ci voleva una biblioteca, ci volevano dei mezzi, e quindi gli ebrei che volevano andarci bisognava che avessero dei mezzi notevoli, ecco, non potevano andarci chiunque.
Come si spiega il fatto che in fondo il Medioevo sia stato un unicum da questo punto di vista, proprio della comunicazione e della rappresentatività anche degli ebrei nel mondo non ebraico, dello scambio della cultura? Cioè, lei lo vede più dal punto di vista sociale, economico, ci sono state le condizioni particolari o da un punto di vista anche della forza della cultura, cioè che in quel momento la cultura ebraica sia stata particolarmente forte da potersi affermare e poi dopo sia stato un ripiegamento
evidentemente, evidentemente c'era una situazione molto diversa da quella che poi si verificherà nel Cinquecento. Intanto lo stanziamento in Italia non era uno stanziamento nuovo, ma era la nuova diaspora che si era venuta a sommare con un nucleo ebraico che già esisteva in varie zone d'Italia. Quindi questo già è un apporto di cultura fresca in una comunità ebraica che forse, dato che non abbiamo nessuna notizia di grossi personaggi nella Roma del secondo, del terzo, del quarto secolo, del quinto secolo, tranne Mattia Ben Kedesh, quello che vediamo citato nel Talmud, non abbiamo nessuna grossa personalità. Questa gente come? Mattia Ben Kedesh arriva dal quarto, quinto secolo, e poi la scuola salernitana comincia proprio là. Ora, che cosa succede? Che evidentemente questa immissione di nuove forze potenzia, e ecco che c'è una cultura molto più forte, ma i rapporti che esistevano poi, che sono esistiti per tutto il Medioevo fra le varie comunità ebraiche, è un fenomeno del tutto nuovo e del tutto inesistente nelle altre società italiane. Perché? Perché le divisioni politiche che esistevano in Italia nel Medioevo e che avevano nelle vicende storiche la loro giustificazione. Non era così facile andare, per esempio, da Firenze a Siena o da Siena a Arezzo, mentre le comunità ebraiche ci andavano tranquillamente, proprio forse perché la loro condizione era una condizione di inferiorità, non davano noia. È una condizione, non venivano a, per esempio, a aggiungersi ai movimenti guelfi o ghibellini, non gli importava niente, facevano una vita politica del tutto astratta, distratta da quella che era la politica generale, e quindi si rapportava un certo vincolo fra le varie comunità, cosa che non esiste, fra gli ebrei di Roma e quelli di Venezia, malgrado fossero uno sotto lo Stato Pontificio e quell'altro sotto il Doge di Venezia, non c'erano continui scambi. Certamente il Papa non aveva altrettanti scambi con la Repubblica Veneta.
Forse
erano
dovuti a tempo commerciale.
Anche, perché non bisogna vedere soltanto le comunità ebraiche. Io ho dovuto trattare un argomento, cioè quello dei rabbini, ma se avessi dovuto trattare di quello che era la vita delle comunità nel Medioevo, c'è la parte commerciale che è la parte fondamentale. perché anche quella del prestito del denaro che si viene affermando in questo periodo qui e che sarà trattato ora a Italia Giudaica a Bari, lì ci saranno delle comunicazioni proprio su questo affare del prestito che attraverso i documenti si sapeva che veniva fatto d'accordo col Papa. La Camera Apostolica era quella che dava molte volte i soldi da prestare. Se dove li trovavano gli ebrei così? C'erano i commercianti molte volte che finanziavano i banchieri, ma qualche volta si ricorreva anche a questo.
Però qualche volta erano loro che invece finanziavano i figli.
Certo, tante volte è successo. Quindi questo io ho dovuto trattare un solo aspetto, e cioè la figura del rabbino nel Medioevo, ma si poteva fare anche la figura del commerciante, del mercante ebreo del Medioevo, che è molto importante, che veramente non soltanto per la comunità ebraica, ma per la storia dei vari stati italiani, chiamiamoli così.
Volevo sapere, questi rabbini conti italiani che facevano tante cose, erano medici, erano filosofi, erano poeti e traducevano libri, come riuscivano a farlo? Se, non so, gli amanuenti nei conventi dedicavano tutta la loro vita a quella e arrivavano a fare qualche cosa nel mondo, perché dovevano avere un'attività straordinaria?
Infatti erano molto ammirati per questo, perché arrivavano molto lontano con delle forze
che poi vivevano anche intensamente,
non solo, ma avevano una vita e un'attività a favore della comunità, che dal teatro pontificio doveva stare in Vaticano e doveva essere a disposizione sempre del Papa, però lo troviamo nella comunità che fa le sue lezioni di Talmud regolarmente, non solo, ma che scrive libri, e quindi tutto questo quando lo facevano? Lo facevano di notte, lo partita,
non c'era
le giornate che
non c'era la televisione,
non c'era
e tra la popolazione ebraica di allora l'analfabetismo era in...
comincia l'analfabetismo in qualche zona di Europa, e questo perché non tanto in Italia ma in Europa, perché molti sono stati costretti a fare i contadini e quindi lontani dai centri abitati non potevano andare a scuola, i genitori non sempre erano capaci di insegnare ai loro figli, e quindi mentre conoscevano perfettamente le preghiere non sapevano leggere e scrivere altre cose, e quindi nasce un po' di analfabetismo che troviamo poi in particolare nell'Europa centro-orientale. Mentre invece nei paesi come Italia, Francia, Germania, Spagna, non si hanno fissia di analfabetismo. Sì. A Roma, per esempio, il primo analfabetismo si ha dopo il 500, dopo quando comincia la politica di non dare rabbini alla comunità di Roma. Nel ghetto di Roma non c'era rabbino, e quindi si arrangiavano come potevano, e comincia anche la nostra rabbina. Un'altra questione. Ora è colpa loro, prima no.
Si sa quanti fossero più o meno in Italia?
Ma guarda, nel Medioevo non ci sono dati precisi, proprio assolutamente. Si sa soltanto che a Roma erano scesi da 40.000 che erano in epoca romana, erano scesi a poco più di 10-12.000.
Perché erano andati fuori?
Molti se ne sono andati. Hanno lasciato, hanno formato altre comunità, molti hanno abbandonato l'Italia, molti sono andati in Egitto, da Roma per esempio, sono andati in Egitto.
Tu come fondatore, c'è una testimonianza anche di altri medici ebrei nella scuola salernitana?
Certo, sì, ce ne sono parecchi, sanno anche i nomi. C'è anche una certa...
E attraverso i contatti delle comunità italiane, c'è testimonianza di corrispondenza, immagino, di medici ebrei?
Questo è più difficile, ma dell'appartenenza di medici ebrei alla scuola salernitana ce l'abbiamo per tutto il Rinascimento.
Perché unendo le due cose potrebbe essere una via di diffusione della medicina.
Lo so, ma non questo può essere un'ipotesi, ma non. Non potrei dire che
come sicuramente dei medici della scuola, dei ebrei della scuola serenità.
Certo, ma c'è una lista proprio di medici della scuola serenità, c'è una quantità di medici ebrei.
Donnolo, per esempio, lo
stesso. Cioè, Patrai Donnolo è sicuramente c'è.
Signor Pirelli, in italiano è stato tradotto
c'è qualche cosa tradotto da Umberto Cassuto.
Daniele
Emanuello.
Ma è un libricino.
E poi c'è qualche cosa ancora tradotto da un alla fine del Settecento. Poi quelle italiane sono pubblicate, queste cose le poesie italiane di Manuel Romano si possono trovare.
Il Giardino della Commedia?
No, quella è scritta in ebraico.
Quello...
E non è stata tradotta in italiano perché perderebbe tutta. Capisce? Sarebbe lo stesso che se traducessi in ebraico la Divina Commedia. Lo so, l'ho vista, per questo te lo dico.
È un gran saggeruto.
Niente, non è nulla, tutta la bellezza dei versi di Dante è finita, casca. Molto meglio Pinocchio tradotto in ebraico, che veramente si legge volentieri, la Divina Commedia. La poesia se non la
legge. Ho capito, vabbè, certo, sì. Ma anche la satirica.
Questi rabbini c'erano delle accademie per potersi costituire?
Certo, come no? Certo, è una cosa che ho dimenticato di dire, che il rabbino non veniva a fare così per germinazione spontanea, ma c'erano delle scuole, delle yeshivot a Roma, che erano dirette da un nazi, da un capo, o da Rosh Keilah si chiamava, e a un certo punto c'era la semichà, cioè dire l'imposizione delle mani e l'investitura al grado di rabbino, la cerimonia che veniva fatta. E proprio bizzare questo, e gli si diceva yarei yarei yadin yadin, che può insegnare e può giudicare. Gli si dava questa investitura perché sennò nessuno era autorizzato a farlo.
Ma al di fuori dei rabbini c'erano scuole così discrete là?
No, non esisteva. Come non esistevano scuole laiche al di fuori, tutte scuole religiose. La base era quella, naturalmente non arrivavano a medizia. C'erano le università, soltanto le università erano scuole al di fuori di quello che era l'istruzione religiosa.
Erano mantenute dall'elemento ebraico oppure da anche da...
No, tutto dagli ebrei.
Tutti dagli ebrei.
Gli ebrei mantenevano altre scuole, queste scuole. Quelle dei catecumeni erano mantenute dagli ebrei.
No.
Però queste scuole dovevano essere riconosciute, anche se erano
religiose, per ammettere poi la certo, infatti ammettevano all'università a fare medicina quelli che erano rabbini. Infatti ecco perché erano rabbini e medici.
Ma si è continuato per dare più tempo?
Molto.
Anche mio bisnonno era rabbino.
Sì. Ma anche per esempio Benedetto Alfieri, forse è l'ultimo rabbino. Medico e psichiatra pontificio.
Nava Cassù era anche l'ultimo, Nava Cassù, poveretto, quello è morto, anche lui era medico.
Ma lui non aveva avuto delle restrizioni perché ormai dal ghetto era aperto. Poteva andarci anche senza essere medico, ci poteva andare, bastava che avesse la licenza di scienza.
Suo fratello, quello che si è visto in televisione a Sorgente di Villa, eppure era bambino, no?
No. Le fa molto, ma non ha avuto la
verità.
In famiglia basta una. Ormai siamo alla quinta generazione.
Volevo chiedere, i documenti, diciamo così, della vita delle comunità e sì, in particolare appunto della vita di questi rabbini nel Medioevo, sono andati perduti tutti o
esistono? Esistono ancora, ma sono ancora inesplorati. Per esempio mio figlio ha fatto la storia dal 1200 al 1300 della comunità ebraica di Assisi, ai tempi di San Francesco, e ha trovato i documenti, ha bisogno di a trovare, e bisogna degli archivi, tra l'archivio di Stato, agli archivi arcivescovili, e andare lì e bisogna decifrare questi qui, cercarseli, decifrarli e poi collegare, perché un documento non fa storia, La storia si fa su una serie di documenti che possono essere collegati uno all'altro. Quindi ancora in Italia ci sono una quantità di archivi ancora intonsi da guardare dal primo documento all'ultimo. Per cui c'è stato un accordo tra varie università israeliane, l'Università di Gerusalemme, l'Università di Tel Aviv e l'Università Bar-Ilan, per dividersi il lavoro dell'esame degli archivi italiani per fare la storia dell'ebraismo italiano, sul serio, fatta sui documenti. Per esempio a mio figlio è stata data di finire l'Umbria, che lui ha fatto Perugia, ha fatto Città di Castello, ha fatto Assisi, ha fatto Spoleto e ora deve fare Foligno, e poi c'è ancora qualche piccola cosa e ha finito l'Umbria, ma ora deve fare l'Emilia Romagna e le Marche, mentre per esempio il professor Simonson deve fare tutta la parte Roma e Lazio, mentre poi c'è Carpi che fa la Sicilia, eccetera. Naturalmente ci vuole anni e anni e anni di lavoro per poter arrivare a rivedere tutti quelli che sono a reperire. No, sono in latino, sono in ebraico, secondo.
Ecco, ma le comunità, diciamo così, nei secoli successivi all'epoca e passati nostri, non si sono mai interessate di riprendersi questi documenti?
E chi li avrebbe mangiati?
No.
Per esempio oggi è stato scoperto che a Bari c'è una quantità di documenti che riguardano la comunità ebraica che esisteva a Bari. La comunità di Bari è finita nel 500 e quindi nel 500 quando gli ebrei sono andati i documenti li hanno lasciati, quindi sono stati incamerati o dall'archivio arcivescovile o dall'archivio di Stato poi, e quindi se uno li vuole andare a vedere bisogna che va là. Poi nei paesini, nei cose.
Nelle media, dopo quella.
Ma io l'ultima che le posso dire è questa, che andando a Monte San Savino a vedere dove era la casa dei miei padri, sono andato in municipio e in municipio ci sono due stanze divise dal pavimento fino al soffitto, i documenti sulla comunità ebraica di Monte San Savino. Che nessuno ci ha messo le mani. Così. Non si sa cosa c'è. Ci può essere tutta cartaccia da buttare via, come possono essere conti, come possono essere ricevute, ci può essere tutta la storia di una comunità che dal Medioevo ha funzionato regolarmente in quella località di campagna. Fino al 1799, quando è stata distrutta dagli aretini, che l'hanno ammazzati tutti. E i miei avi partirono due anni prima, andarono a Livorno.
L'hanno sentita.
Hanno avuto fortuna, se no non ero qui.
C'è un paese, nel proposito del libro dell'Emilia Romagna, ecco, dove si dovrà, mi auguro presto, lavorarci a niente. E mi è stato proprio ultimamente, mi hanno detto che c'è un paese che si chiama Ostiano, provincia di Cremona, dove hanno trovato una sinagoga ebraica che questa signora ha ceduto al comune perché era proprietaria lei di questa cosa, e dando tutto madre, ritirandosi in una casetta semplice, si è trovato dei fogli, mi ha mandato le fotocopie, e ci sono delle preghiere, un kaddish, qualcosa di interessante, non so, e poi mi ha detto, io tengo tengo un armadio dove mia nonna mi diceva che lì gli ebrei tenevano i libri sacri, se ce lo venga a vedere, se lo vuole lo prenda, ma mi ridia uno scaffaletto per metterci i libri dentro. Pensi che è vicino a questo paese, sulla cartina geografica c'è un paesino che si chiama Rabbini. quindi pullava anche lì,
dipendevano tutti da mamma,
dai
Gonzaga,
nelle
campagne,
una cosa incredibile,
Sabbioneta,
Soragna, tutto quanto,
ma sparsi nelle campagne loro,
perché dovevano andare a prestare, facevano servizio di banca, né più né meno, e quindi tutti anche i centri agricoli dove c'era bisogno di, insomma, un raccolto andava male, bisognava finanziare la semina, ci andavano gli ebrei e facevano questo servizio.
per questa sera
grazie
grazie a voi, grazie.